Ah, mi sentite bene? No. Meglio? Sì. Okay. Apriamo la parola di Dio nel libro dei Salmi, nel primo salmo, è il salmo che vorrei vedere con voi questa mattina, o piuttosto rivedere, perché penso che per molti di voi questo salmo sia ben conosciuto. Salmo 1. Prima di leggere questo salmo insieme vorrei pregare per chiedere al Signore il suo aiuto. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo perché la tua parola è vera, affidabile e rimane in eterno. E ti preghiamo per il tuo aiuto adesso per capirla e per credere a quello che dice e capire come applicarla alla nostra vita. Lo chiediamo nel nome del nostro Signore Gesù. Amen. Salmo 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, perché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Questo salmo, evidentemente, divide tutta l'umanità in due gruppi, no? Questa è la cosa che colpisce di più in questo salmo. Tutto questo salmo sembra basato su una contrapposizione fra due categorie di persone, no? I giusti e gli empi, i giusti e i peccatori. Infatti, talmente chiaro che nella mia Bibbia, non so nella vostra, ma nella mia nuova riveduta, hanno aggiunto un titolo: Due uomini, due vie, due destini. Quindi questo salmo divide tutta l'umanità in due categorie, giusti e gli empi o i peccatori. E possiamo subito farci una domanda: ma questa visione dell'umanità è giusta? Non è un po' riduttiva? Non è una visione un po' sommaria dell'umanità? Dire che ci sono solo due categorie di persone? Cosa sta dicendo questo salmo? Ci sono i buoni e i cattivi? È così? Forse se pensiamo a tutte le persone che frequentiamo durante la settimana, ai nostri colleghi di lavoro, ai nostri amici, questa divisione sembra un po' riduttiva, artificiale. Io penso a tante persone che vedo, che frequento, che non sono credente, come diciamo, però sono brave persone. Poi le persone sono molto complesse, c'è una grande complessità di educazione, di cultura. Le persone non sono tutte uguali, alcune hanno principi morali più forti di altre persone. Quindi questo sembra un po' troppo semplice come visione. Anche l'idea che l'uomo giusto è beato, mentre l'empio e il peccatore non è beato, non è fortunato, anche questo è così vero? Tutti i credenti sono felici, i non credenti o i peccatori non sono felici? Penso che questa sia una domanda legittima e penso che anche noi come cristiani dobbiamo porci questo tipo di domande. Ma quello che leggo in questo salmo corrisponde veramente alla realtà? Quello che vedo, la gente che vedo intorno a me? Infatti devo dire che se ci penso ho incontrato persone atee, simpatiche e credenti antipatici, purtroppo. È così, non dovrebbe essere così, ma è vero. Cosa rispondere a questa domanda legittima? Due cose possiamo rispondere. In realtà, questo salmo non nega la complessità della vita, non nega il fatto che ci sono tante persone diverse che hanno dei caratteri, delle idee, educazioni diverse. La spiegazione è quella, e la prima è che il concetto di giusto colui che il Salmo e la Bibbia chiama giusto non è quello che noi intendiamo quando diciamo che qualcuno è giusto. Quindi questa parola, questo aggettivo giusto, come lo intende la Bibbia e questo Salmo, non è come lo intendiamo noi nella conversazione di tutti i giorni. Poi il secondo motivo, la seconda risposta, è che ci sono solo due categorie di persone perché ci sono solo due destini, come dice bene il titolo. O la comunione eterna con Dio, o la condanna eterna, lontana da Dio. Questo è quello che crediamo noi come cristiani. Crediamo che Dio è venuto su questa terra 2000 anni fa, nella persona del Signor Gesù Cristo, e crediamo che tornerà e che ci sarà un giudizio. E a quel punto lì, sì, ci saranno due categorie di persone. Coloro che piacciono al Signore, che avranno comunione eterna con Lui, e coloro che saranno sotto la condanna eterna del Signore. Quindi questo Salmo è molto interessante proprio per quello, perché ci dice, sì è vero la vita è molto complessa, non è tutto bianco e nero, sì è vero le persone sono molto complesse, però ci sarà un giorno nel quale tutto sarà molto semplice. Non ci saranno più che due vie, due destini, due soluzioni. E noi come cristiani viviamo la nostra vita in funzione di questo giorno che noi aspettiamo. Infatti proprio quella è la differenza fra un cristiano e un non cristiano. Il cristiano vive la propria vita in funzione del presente, perché il presente è l'unica cosa che ci sia. Mentre il cristiano vive la sua vita in funzione di questa speranza del ritorno del Signore. E questo che ci dice questo Salmo. Quindi penso che sia importante vedere due cose in questo Salmo, capire bene due cose. Chi sono questi giusti, di cui parla il Salmo, e perché sono beati, come dice il versetto 1. Quindi prima domanda, chi è lo giusto? Chi sono questi giusti? Vedete che il Salmo comincia con la frase beato l'uomo che. Beato l'uomo che. E io mi sono fatto una domanda, se io dovessi chiedere alla gente per strada come completerebbe questa frase, cosa direbbero? Ho pensato che sarebbe una cosa interessante da fare, un sondaggio di opinione, no, nelle strade di Trento, fermar la gente e chiedere proprio questa domanda. Se io dico beato l'uomo, o dico beata la persona piuttosto, beato la persona che, lei come finirebbe questa, come completerebbe questa frase? E a me sembra che la maggior parte della gente completerebbe dicendo beato colui che ha, con il verbo avere. Beato colui che ha una bella famiglia. Beato colui che ha un lavoro. Beato colui che ha soldi. Beato colui che ha una carriera. Beata la persona che ha delle cose. Penso che la gente completerebbe questa frase così. Però può darsi che potrei incontrare qualche persona religiosa e forse questa persona completerebbe la frase così, beato colui che fa, beato colui che fa buone opere, beato colui che fa opere di carità, beato colui che fa il bene. A me sembra che gli uomini e le donne di questo mondo completerebbero questa frase così, beato la persona che ha, o la persona che fa. Ma quello che è molto interessante in questo Salmo, e quello che è molto bello, è che il Salmo completa la frase in un modo diverso. Questo Salmo dice, beato colui che ama. Versetto 2. Beato colui, l'uomo, il cui diletto è nella legge del Signore. Ecco la parola chiave, il diletto, il piacere. E questo è il giusto, dice il Salmo. Beato colui che ama la legge del Signore. Cosa vuol dire? Che ama leggere la legge del Signore. All'epoca, quando il Salmo è stato scritto, probabilmente la gente non aveva la Bibbia come noi, quindi voleva dire beato colui che ama sentirla, letta in pubblico, che la impara a memoria. Beato colui che ama la parola di Dio, che ama metterla in pratica, che ama Dio. Beato colui che ama la parola del Signore perché ama il Signore. Questo è il giusto secondo la Bibbia, secondo questo Salmo. Il giusto non è una persona che ha o una persona che fa, ma è una persona che ama il Signore. Una persona che ha una relazione viva, una comunione con il Signore, basata sulla fiducia e sull'amore. E c'è un legame diretto fra amare il Signore e conoscerlo nella Bibbia. No, anche Cristo dice la stessa cosa, vi ricordate nel Vangelo di Giovanni, quando un discepolo chiede perché ti manifesterai a noi e non al mondo? Cristo risponde una cosa che può sembrare un po' strana, risponde: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il mio Padre lo amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Come completa l'Apostolo Paolo la prima lettera ai Corinzi? Vi ricordate cosa dice alla fine della lettera, la prima ai Corinzi? Se qualcuno non ama il Signore, sia maledetto. Anatema. Non dice se qualcuno non crede, non dice se qualcuno non fa, dice se qualcuno non ama il Signore, sia maledetto. Quindi il giusto è una persona che ha una relazione costante con il Signore, basata sull'amore, la fiducia, giorno e notte, come dice questo Salmo, versetto 2, e su quella legge medita giorno e notte. Il giusto vuole avere una relazione giorno e notte con il Signore Gesù, ubbidire la sua parola. Ed è questo che il Signore vuole. Infatti il Signore sta lavorando proprio per quello, per riscattare un'intera assemblea dei giusti, quello che dice nel versetto 5, l'assemblea di giusti, l'assemblea di coloro che amano il Signore. E quindi la domanda per noi è ovvia, e te la faccio, tu fai parte dell'assemblea dei giusti? Non ti sto chiedendo quello che fai o non fai, non ti sto chiedendo quello che hai o quello che non hai, ti sto chiedendo se fai parte dell'assemblea dei giusti. E il test per saperlo, per esempio, è guardare il versetto 2. Questo versetto 2 si applica a te. Ti riconosci? Il cui diletto è nella legge del Signore. Su quella legge medita giorno e notte. Ti riconosci in questo versetto 2? Se pensiamo al semplice fatto di leggere la Bibbia durante la settimana, che cos'è per te leggere la Bibbia? È un piacere o un dovere? O forse un bisogno? Senti il bisogno di leggere la Bibbia? O è un piacere oppure un dovere? Può darsi a volte che leggere la Bibbia sia un piacere, ma facciamo fatica perché non capiamo tutto quello che dice. E se è il caso, conviene chiedere ai fratelli nella Chiesa di aiutarci a capirla. Però questo test è sempre valido. Leggere la parola di Dio per te è un piacere o solo un dovere, qualcosa di noioso? Questo è il giusto, colui che ama il Signore e ha una relazione con il Signore Gesù. Però c'è anche un aspetto negativo nel versetto 1. Io sono saltato subito al versetto 2 perché volevo parlare dell'aspetto positivo, ma c'è anche un aspetto negativo. Il giusto è una persona che evita certe cose, certe situazioni, certe persone. Guardate il versetto 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Ecco, il giusto è qualcuno che cerca di evitare gli empi. Ma cosa sono gli empi? Penso che la parola empio sia una parola ormai in disuso nella lingua italiana, non si sa esattamente cosa vuol dire. In pratica l'empio è il contrario del pio. La persona empia è la persona che non è pia, che non ha pietà. Però anche lì abbiamo un problema di vocabolario nella lingua italiana, perché io sono andato nel dizionario della lingua italiana a vedere la definizione di pio, e dicono, dice il dizionario, una persona pia, persona devota, credente e praticante. No, questo non va bene. Non è quello di cui parla la Bibbia. Infatti questo è un punto molto interessante, che nelle culture dove la Bibbia ha avuto un impatto forte, come la cultura anglosassone, la Bibbia ha anche cambiato la lingua nel modo che ci siano dei concetti diversi. mentre nelle culture in cui la Bibbia non ha avuto questo impatto, la lingua non è stata cambiata. Infatti, per esempio, in inglese piety non è la stessa cosa della pietà. Piety in inglese è proprio quello di cui parla il Salmo qui, la persona che ama il Signore, che vuole avere una relazione con il Signore. Fa riferimento alla relazione, alla fede vera, non la persona devota. E quindi l'empio è colui che non vuole avere un rapporto con il Signore. L'empio è la persona che non vuole sentir parlare del Signore, non gli piace, è in ribellione contro il Signore. Infatti il salmista usa altre parole per descriverlo nel versetto 1. Peccatore e schernitore. Peccatore, quindi l'empio, che non vuole avere una relazione con Dio, è anche un peccatore. Fa delle cose sbagliate e lo sa. Fa delle cose che sa non dovrebbe fare. E poi, questo è interessante, è anche uno schernitore. Questo è lo stato peggiore che raggiunge l'empio. Non so se avete notato, c'è una progressione in questo versetto, no? L'empio, il peccatore, lo schernitore. Avete già incontrati gli schernitori? Io ne ho incontrati tanti, penso che la società sia piena di schernitori. Lo schernitore è colui che è cinico, che si fa beffa della gente semplice, no? Della gente che rispetta le regole. Dice, i fessi rispettano le regole, io non lo faccio ma me la cavo sempre perché sono furbo. Lo schernitore è quello che dice, colui che dice, alcuni credono in Dio perché ne hanno bisogno, la fede è come una stampella, no? Per le persone deboli. Invece a me non serve perché io sono forte. Io credo solo a quello che vedo, il resto non mi interessa. Quindi va bene se queste persone deboli hanno bisogno di religione, hanno bisogno di fede, però io non ne ho bisogno. Questo è lo schernitore. E la radice ovviamente di questa attitudine è l'orgoglio. Infatti Proverbi 3:34 lo dice chiaramente, Dio schernisce gli schernitori, ma fa grazia agli umili. Quindi l'opposto di schernitore non è persona seria, ma persona umile. E quindi il giusto deve stare attento all'influenza di questi personaggi, degli empi, dei peccatori, degli schernitori. E quindi questo versetto 1, secondo me, è molto importante, uno dei più importanti del Salmo, ed è sia una promessa che un avvertimento. È una promessa, dice, beato colui che, però è anche un avvertimento, attento a non fare così. E quello che dice questo versetto, che è così importante, secondo me, questo versetto, questo salmo dice che il nostro modo di pensare è decisivo nella vita e che nella vita siamo sottoposti a delle influenze. No, nella nostra vita noi non siamo staccati dal mondo, viviamo nel mondo, viviamo con altre persone e siamo sottoposti a varie influenze. Quello che sentiamo dire, quello che leggiamo, quello che guardiamo, quello che sentiamo tutto il giorno. Tutta la settimana noi siamo sottoposti a influenze diverse. E questo salmo effettivamente dice che ci sono due influenze diverse in questo mondo. C'è il mondo e la parola di Dio. E dobbiamo stare attenti a non essere influenzati dal mondo. Allora, cosa vuol dire in pratica? Dobbiamo evitare gli empi, gli peccatori? Dobbiamo uscire dal mondo? Ovviamente no. Però che ancora una volta il concetto è, direi, trovarsi bene. Il giusto non deve trovarsi bene in certi ambienti e con certi tipi di persone. Ecco, questo è proprio il test della persona giusta. Se tu ti trovi bene con Dio, non ti troverai bene con gli empi, con i peccatori, con certe persone che sono gli schernitori. Quindi questo salmo non ci sta chiedendo di uscire dal mondo, ma ci sta chiedendo di non trovarci bene con queste persone. Se ci troviamo bene con loro vuol dire che c'è un problema, che forse non siamo giusto. E poi, come dicevo prima, gli empi, i peccatori, gli schernitori non sono solo nella vita di tutti i giorni, sono anche in televisione. sono anche su internet, sono anche nei libri, nei giornali, nelle riviste. E questo versetto ci invita a pensare a quello che leggiamo, quello che guardiamo, quello che sentiamo. Qual è l'influenza su di noi? Io penso che il nemico ci ha messo in testa un'idea molto, molto intelligente, molto subdola, e l'idea è quella: io sono intelligente abbastanza per non farmi influenzare. No, ho l'impressione che a volte pensiamo così. Sì, io guardo quella roba lì, o guardo questo sito, o leggo questa cosa, sì, lo so, non è cristiano, non è forse il massimo, però io sono intelligente abbastanza per non lasciarmi influenzare. Sono intelligente abbastanza per discernere quello che è buono, quello che è sbagliato. Il problema è che spesso il nemico lavora sotto il nostro radar. Forse noi pensiamo di essere capaci di discernere alcune cose, però senza saperlo ci facciamo influenzare, senza saperlo a livello delle emozioni, dei desideri, ci facciamo influenzare da quello che sentiamo, da quello che leggiamo, da quello che vediamo. Io penso che non siamo così intelligenti come pensiamo noi, al punto di non farci influenzare. E anche lì il mio test del trovarsi bene, tra virgolette, si applica. Un cristiano, la persona giusta, che ama il Signore, non si trova bene con certi tipi di film, con certi programmi, con certi libri, con certi siti su internet. Il giusto non si trova bene con queste cose, non deve farsi influenzare. Quindi io potrei riassumere questo versetto 1: beato colui che non si fa influenzare dal mondo, ma solo dalla parola di Dio. E questa è una cosa veramente importante, veramente concreta. È veramente, è vero che siamo influenzati da quello che sentiamo, guardiamo e leggiamo. E lo sapete anche voi, se pensate alla vostra vita cristiana. Se leggete la parola di Dio tutti i giorni, in preghiera con il Signore, siete influenzati da quello che leggete, per il bene. E se pensate al passato, dove forse quando non leggevate la parola così spesso, forse una volta alla settimana, avevate delle idee diverse, dei desideri diversi. Quindi il fatto che noi siamo influenzati dalla parola è veramente vero, se posso dire così, è una cosa concreta. Quando Cristo dice santificali con la tua parola è verità, parla di qualcosa di concreto. La parola di Dio ci santifica, ci cambia, ci trasforma. Questo è il tipo di influenza che dobbiamo cercare. Dobbiamo essere sotto l'influenza dello Spirito di Dio che parla attraverso la sua parola. Quindi questo è il giusto, secondo questo Salmo, secondo la Bibbia. Quindi avete visto, molto diverso da quello che pensa la gente. Il giusto non è colui che fa o che ha, ma colui che ama il Signore, la sua parola, che vuole una comunione con Lui e che non si trova bene con i peccatori. La seconda domanda alla quale volevo rispondere è: perché il giusto è beato? Beato l'uomo che? Perché? Perché il Salmo dice che il giusto è beato? Beato traduce una parola nell'originale che non è una parola religiosa, diciamo, non dice benedetto, vuol dire semplicemente privilegiato, si potrebbe dire fortunato, ma noi cristiani non crediamo alla fortuna, quindi non andrebbe bene. Questo Salmo dice che il giusto è privilegiato. Pure se ci pensiamo bene, si potrebbe dire che non è facile essere giusto in questo mondo. Infatti dice l'uomo, e poi c'è il contrasto fra gli empi, i peccatori. C'è quest'idea che il giusto è solo una minoranza. Ci sono tanti peccatori, tanti schernitori. C'è solo un giusto fra tanti. Il profeta Geremia, nel capitolo 15, commenta su questo salmo e lo applica a se stesso in un modo molto commovente. Geremia dice: le tue parole sono state la mia gioia. Io non mi sono seduto assieme a quelli che ridono, ma per causa della tua mano mi sono seduto solitario. Questa è la realtà. Può darsi che il giusto in questo mondo sia solitario a volte, perché dei giusti, a quello che sembra, non ce ne sono tanti. Invece ci sono tanti empi, tanti peccatori, tanti schernitori. Quindi non è sempre facile essere giusto. Quindi perché il giusto è beato? Perché il giusto vive in eterno. Il giusto ha la promessa della vita eterna, ma non solo della vita eterna, della comunione eterna con Dio. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione. Il Signore conosce o gradisce la via dei giusti. Questa è la promessa. La promessa non è solo che il giusto vivrà per sempre, però che il giusto avrà per sempre quello che ama. Questa è la cosa molto bella. Cosa piace al giusto? Al giusto piace essere in comunione con il Signore. Bene, è quello che avrà per l'eternità. È quello che ci dice questo Salmo, la Bibbia. Se a te piace il Signore, se ti piace il Signor Gesù, se ti piace essere con Dio, bene, per quello che avrai. Avrai per sempre, per l'eternità. I peccatori non avranno sempre quello che amano, quello che fa piacere a loro. E l'immagine che il salmista usa è l'immagine di questo albero piantato vicino ai ruscelli. Fratello, sorella, se tu sei giusto oggi, sei come un albero piantato e nessuno o niente potrà mai sradicare. Non importa quello che succederà nella tua vita, non importa quando dovrai morire, quando ti chiamerà a casa il Padre, tu sarai come un albero piantato per l'eternità. Questa immagine dell'albero, non penso che la cosa principale sia l'idea di produrre frutto, penso che l'immagine principale sia l'immagine della durata. L'albero che dura, perché è piantato, no? Per l'eternità. Già in questa vita siamo in comunione con il Signore, però ancora di più quando il Signore tornerà. Invece l'empio sparirà, versetto 4. Quando ho letto questo versetto 4 ho pensato, questo è forse il versetto più difficile da credere in questo Salmo oggi, quando dice gli empi sono come pula che il vento disperde, cioè il salmista dice che un giorno gli empi non ci saranno più, in un colpo solo saranno spariti. Questo sembra molto difficile credere, io faccio fatica a crederlo perché ovunque mi giro vedo tanti empi, tanti peccatori, tanti schernitori, sembra che gli empi abbiano questo mondo in mano, che il loro potere sia molto forte, molto radicato in questo mondo. Invece non è così. Quando il Signore tornerà, in un colpo solo, spariranno, saranno tolti via. Questa è una grande promessa, è una grande immagine che usa l'Antico Testamento, molte volte anche nei profeti, questa immagine dei peccatori, di coloro che sono ribelli a Dio, che sono spazzati via. E rimane solo l'assemblea dei giusti. Questo è quello che dice questo Salmo e la parola di Dio. L'assemblea dei giusti oggi è in minoranza, c'è una piccola assemblea dei giusti nel mondo, però un giorno questa assemblea dei giusti sarà l'unanimità, perché i peccatori saranno stati tolti via. Anche il Signor Gesù dice così, lo dice in un versetto che purtroppo è spesso malinteso nelle nostre chiese, in Matteo 24, non so se vi ricordate quando il Signor Gesù profetizza la caduta di Gerusalemme e anche per la fine dei tempi, dice in quel giorno lì due persone saranno in un campo, una sarà presa, l'altra lasciata. O due persone in casa, una sarà presa, l'altra lasciata. Chi sarà presa? Chi è quella persona che sarà presa e quella che sarà lasciata? Oggi molti cristiani sembrano pensare che la persona presa sarà quella giusta, e la persona lasciata sarà il peccatore. Però molto probabilmente il Signor Gesù usa tutta questa immagine così comune nell'Antico Testamento, l'immagine dei peccatori che sono spazzati via. Cioè i peccatori saranno tolti, i giusti rimarranno. E questa è la promessa che abbiamo. Anche il Signor Gesù lo dice in Matteo 5, beati gli umili perché erediteranno la terra. I giusti rimarranno e erediteranno la terra, e i peccatori saranno tolti, via. Questa è la bellissima promessa che abbiamo. E quindi la domanda per noi, e vi lascio con questa domanda, qual è la nostra prospettiva sulla vita? Come vediamo la nostra vita? Qual è la nostra prospettiva sul futuro? Questo salmo non è riduttivo, ma è molto lucido perché ci invita a pensare. Quello che questo salmo ci dice è: pensaci bene. La vita è complessa, però un giorno, ci sarà un giorno dove tutto sarà molto semplice. E tu dovrai andare da una parte o dall'altra. E dobbiamo pensare adesso come vivere, se queste cose sono vere o no. Non c'è niente di più urgente della nostra vita che meditare su queste cose e pensare e credere a queste cose. Come dicono i non credenti, viviamo una volta sola, che è vero, a questa parte della storia, quindi adesso dobbiamo pensare a queste cose. Il Signor Gesù nel Nuovo Testamento dice esattamente la stessa cosa. Pensate a quante volte nei Vangeli il Signor Gesù dice colui che crede, colui che non crede, colui che ama, colui che non ama. Giovanni 3,36, chi crede nel Figlio ha la vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Questa è la scelta che ci viene proposta dalla parola di Dio. Quindi tu questa mattina fai parte dell'Assemblea dei Giusti? Se ne fai parte, hai questa bellissima promessa. Sarai come un albero piantato vicino ai ruscelli d'acqua. Tutto quello che farai prospererà e sarai con il Signore per sempre. Abbassiamo il nostro capo, preghiamo il Signore. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo tanto perché ti sei rivelato a noi una cosa che non avevi nessun obbligo di fare e ci hai rivelato quello che, non tutto quello che vorremmo sapere, ma quello che abbiamo bisogno di sapere per decidere e per vivere la nostra vita in un certo modo. E quindi, Signore, ti chiediamo il tuo aiuto questa mattina per ognuno di noi a pensare, a riflettere sulla nostra vita, a riflettere se facciamo parte dell'Assemblea dei Giusti oppure no. Aiutaci e parla ai nostri cuori, ti preghiamo nel nome di Cristo. Amen.